ed è arrivato il momento, come ogni venerdì, di salutare il direttore di UTG, Chicco Fresu, che è con noi in collegamento telefonico. Ciao Chicco.
Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora mi chiedo che cosa farai dalla prossima settimana alle 8 e un quarto
del venerdì. Il prossimo venerdì, cosa farai?
Andrei a correre.
Mi cerco una radio con cui collegare, perché sennò il venerdì non è lo stesso.
Va bene, Chicco ci ha tenuto compagnia praticamente tutto l'anno con i collegamenti dalla redazione per darci aggiornamenti quasi sempre riguardanti la situazione Covid, sulla quale sei molto bene informato. Allora partiamo, prendiamo subito il toro per le corna e andiamo a parlare di Covid, perché la situazione a Cagliari sta diventando abbastanza preoccupante.
Lo è, tant'è che il sindaco della città metropolitana, Paolo Truzzu, ha chiesto un incontro al commissario della PS Massimo Temussi per capire cosa fare e adottare eventuali decisioni restrittive. Parliamo ovviamente di restrizioni minime, ma comunque esisteranno, potrebbero esistere in accordo con l'autorità sanitaria, con una decisione estesa che potrebbe essere estesa a tutti i 17 comuni dell'area metropolitana. Questo è trapelato ieri, ancora nulla si sa perché l'incontro non c'è stato, però i sindaci sentono molto il problema, perché la città metropolitana di Cagliari è il territorio italiano con la peggiore incidenza, con numeri mai visti, di contagi.
Siamo
sopra quota 300, siamo a 307 di incidenza.
Nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, sarebbe questo il...
Esatto. Che decisioni potrebbero prendere? Si sa, è trapelato qualcosa?
Hanno chiesto un incontro perché tutti i comuni stanno andando in ordine sparso, quindi l'idea potrebbe essere quella di adottare una linea comune, ma comunque non si parla di chiusura, non si dovrebbe fare chiusura attività, mascherine, cose del genere.
Un po' più di attenzione.
Però per esempio a Maracalagonis ieri la sindaca ha emesso un'ordinanza, sono bloccati tutti gli eventi, Maracalagonis fuori dalla città metropolitana, però in spiaggia in teoria si dovrebbe andare con 10 metri quadrati di intorno all'ombrellone. Io mi immagino Geremeas, prendo la prima sede che mi viene in mente, perché è stretta, non lo rispetteranno mai.
Mari Vittau sotto Ferragosto con la mascherina, insomma, lo vedo difficile. E questa però è la situazione, c'è molta preoccupazione negli amministratori, leggevo anche oggi un pezzo che riguardava, credo, Villa Sor, dove ci sono 28 positivi. La cosa incredibile di questa ondata è che magari appunto ci sono meno casi gravi, non parliamo, non c'è la conta quotidiana delle terapie intensive e dei decessi, però c'è veramente la sensazione che questo virus ce l'abbiamo intorno, cioè nell'aria più che mai, forse a livello capillare, mi viene da pensare
come densità
del virus, forse non abbiamo mai raggiunto questi livelli neanche nei momenti peggiori di questi due anni di Covid, almeno qua in Sardegna e nella città di Cagliari.
No, qui nel Cagliaritano, questi numeri non sono stati mai raggiunti, è facilissimo beccarselo. Ricordo che se anche chi è, con l'attuale norma, anche chi è vaccinato, se viene a contatto con un positivo si becca la quarantena. La gente che deve andare in ferie, due domande, dovrebbe fare un po' di preoccupazione, esatto. Io ce l'avrei.
Sì, bisogna stare attenti. Ieri abbiamo sentito per la prima volta, devo dire, abbastanza affaticata e anche preoccupata, la voce di Sergio Marracini, del direttore del centro Covid di Cagliari. L'abbiamo beccato ieri mattina in una riunione dello suo stato maggiore, in cui si stava decidendo di lì a poco di riaprire nuovamente il pronto soccorso di Smirrione ai malati Covid, perché nella notte c'era stato un assalto al pronto soccorso del Brozzu, che non è ospedale Covid, e ovviamente entra in crisi, cioè ti mette in crisi una struttura come quella, con ripercussioni su tutta la situazione generale. Però per la prima volta ho sentito Marracini preoccupato anche dall'incremento forte dei casi e delle ospedalizzazioni di questi
giorni. Al di là dei numeri, a confermare quello che dici, riporto un messaggio che mi è stato inviato stamattina presto da un operatore sanitario del 118, che mi ha scritto stanotte: 10 ambulanze ferme al Pinaghi, quindi con 10 pazienti sicuramente Covid che attendevano il ricovero, che hanno dovuto accendere le sirene per attirare l'attenzione. È una piccola manifestazione di protesta, perché i tempi si allungano e non c'è, devono essere aperti nuovi reparti. Quindi il fatto che ci sia così tanto il virus sta iniziando ad avere anche ripercussioni sanitarie. Iniziamo invece le terapie intensive, le stiamo contando, le dobbiamo contare, perché ieri erano 11. Forse oggi saranno 10 se non ci saranno stati nuovi ricoveri, non lo so,
sì,
ancora.
Ricordiamo che la settimana scorsa
è morto un 71enne.
La settimana scorsa erano 6, quindi se oggi siamo a 11, sono quasi raddoppiato in una settimana.
E il limite è 20 per la zona gialla.
Il limite è 20 per la zona gialla, dopodiché scattano delle restrizioni, anche quelle molto virtuali, ormai, voglio dire.
Beh, hanno dichiarato che non ci saranno chiusure in questo periodo estivo, cioè si entrerebbe in zona gialla ma senza averne grossi disagi.
Se siete in una zona di rischio, magari appunto si ripristina l'uso della mascherina.
La zona gialla interessa chi resta fuori, magari i 20 che stanno in terapia intensiva si preoccupano poco del colore.
In realtà
si sono stando, il mio non vuole essere un atto d'accusa, però in realtà per quelli che ci sono adesso si sono preoccupati poco anche di vaccinarsi, perché nessuno di loro è vaccinato.
Ribadiamolo questa cosa, perché ieri c'è stata l'uscita, secondo me, poco felice di Fauci, o Fossi, che dir si voglia, il grande virologo americano, che ha fatto questa uscita che poi, se la vai a leggere nella sua interezza, dice le cose che sapevamo, cioè che i vaccini sono meno forti e resistenti contro la variante Delta, però comunque sono quella cosa che ci sta consentendo oggi di non avere le migliaia di morti.
Forse anche di salvarti la vita quando sei vaccinato. Così, che non è un dettaglio da poco.
Di questo messaggio colpevolmente o dolosamente, nel caso di alcuni organi di informazione anche autorevoli, è stata presa solo la frase che dice che praticamente il carico virale di una persona malata di Covid col vaccino o senza il vaccino è lo stesso, e questo è stato strumentalizzato per dire che vaccinarsi o non vaccinarsi è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
No,
vaccinandosi in ospedale non ci si finisce, e la differenza, voglio dire, non è da poco. Ce l'ha confermata Marracini, ci ha detto anche che chi arriva in ospedale oggi, e che spesso, appunto, anzi quasi sempre, sono non vaccinati, arriva molto spaventato, perché improvvisamente si rende conto di essere vulnerabile.
Che non era uno scherzo.
Mentre prima in ospedale ci arrivava gente con la crisi respiratoria, la bombola di ossigeno, che aveva fame d'aria, oggi a quel punto là quasi non ci si arriva più, ci si arriva nei casi molto gravi, ma quando si arriva in ospedale, le ambulanze che portavano quei malati Covid stanotte in ospedale probabilmente avevano delle persone con la febbre e un po' di dolore alle ossa dentro l'ambulanza, finiscono in ospedale perché si spaventano, perché improvvisamente prendono coscienza del fatto di essere vulnerabili a questa cosa.
Io a questo aggiungerei altri due elementi.
Sì.
Il primo è che in ospedale sono entrati, questo dobbiamo dirlo per amor di verità,
sì,
sono entrati anche i vaccinati,
ma certo,
5, 6, magari con la prima dose, ma quelli che avevano la seconda, le due dosi, entravano e dopo due giorni erano di nuovo fuori.
Certo.
Quindi vuol dire che il sistema immunitario ha reagito in maniera un po' più debole rispetto ad altri in cui si è attivato, e comunque riescono a uscire
spieghiamo, cioè, il vaccino l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto anche persone di 70 anni, di 80 anni, che magari hanno il diabete e un'altra patologia grave. Gli sale la febbre, perché comunque magari il primo giorno del virus sale la febbre, giustamente quella persona si allarma perché sa di essere fragile pur avendo fatto il vaccino,
chiama
il medico di famiglia, il medico di famiglia a 90 casi su 100 gli dice chiama l'ATS e fatti portare in ospedale, e vanno in ospedale. Quindi può capitare che anche su 60-70 ricoverati ci siano 3 o 4 o 5 vaccinati, ma sono casi di persone spesso anziane con altre patologie che si spaventano molto di fronte all'insorgere dei sintomi.
Esatto, e comunque escono subito. L'altro elemento che bisogna sottolineare è che l'età media dei ricoveri si sta lentamente alzando. Questo cosa significa? Che con una circolazione virale così devastante, perché così potente,
sì,
è statisticamente ovvio che il virus vada a colpire coloro che non si sono vaccinati, che appartengono a una fascia d'età abbastanza alta, e sono gli stessi che sarebbero finiti in ospedale a marzo del 2020.
Certo.
E si trovano nella stessa identica situazione, solo che adesso la possibilità di prendersi il virus è enormemente più alta e i numeri potrebbero essere destinati a salire per questo.
Quindi vaccinatevi. Tu hai notizie della campagna vaccinale? Perché io ho visto un dato random l'altro giorno, mi è capitato l'occhio, ho visto 10.000 vaccini in un giorno, ho detto, ma siamo molto al di sotto di quella che era la media più degli ultimi mesi, che era intorno ai 17.000, se non ricordo. 10.000 in un giorno sono pochi.
Beh, la gente adesso va in ferie, la gente adesso, testimonianze di persone che sono andate a fare la seconda dose in questi giorni mi dicono che ci sono molti ragazzi che quindi sono quelli che si sono prenotati, si stanno coprendo col vaccino, però
mi chiedo,
anziani ce ne sono ben pochi e questo è un grossissimo problema.
Però mi chiedo, Chico, se siamo così sotto, diciamo, il livello di performance massima del sistema, cioè a fronte dei 17 che facevamo un mese fa ne stiamo facendo 10, ma quei 7.000 vaccini al giorno non li possiamo fare ai ragazzi che lo vogliono fare? Perché io so che ai ragazzi oggi viene proposta una lista d'attesa di un mese e mezzo per fare il vaccino.
No, in realtà non è così. Io un altro giorno ho prenotato per mio figlio di 12 anni e lo slot libero era il 12 agosto. Il sistema di prenotazione è quello di Poste. Ci sono anche ragazzi che stanno andando a fine serata a farsi i vaccini, però viene data priorità sulla base dell'età.
Perché a fine serata si può andare, cioè c'è l'ingresso lì.
Qualcuno se la tenta, perché molti ragazzi vogliono farlo prima. Io so anche di ragazzi che sono finiti a Sorgono e a Nuoro pur di farlo più presto. Anche quindi io. La possibilità di farsi il vaccino c'è. Cambiare le turnazioni credo che sia un po' complicato.
Vedi che i ragazzi capiscono bene. È meglio. Allora io farei un appello a tutti i ragazzi e le persone giovani che ci ascoltano e anche alle famiglie: fate vaccinare i ragazzi, c'è posto e c'è disponibilità per farlo.
C'è la possibilità, è necessario che lo facciano
ed
anche loro.
Ed è importante perché questo vuol dire portarsi avanti sulla prossima grande sfida, adesso c'è quella dell'estate, delle vacanze, ma a settembre inizia la sfida della scuola, che è una sfida importantissima. Anche lì bisognerebbe farsi trovare pronti. Chico, volevo chiudere con te parlando di Aliga, perché ieri, a proposito del sindaco Truzzu, che adesso è particolarmente preoccupato giustamente per l'insorgere del Covid nella città, ci sono giunte voci di un Truzzu molto nervoso col suo staff,
incazzato, direi, letteralmente,
in una riunione dove si parlava di quanto sia sporca la città, di come sia trascurata la città. Il sindaco sarebbe molto irritato perché arrivano continue lamentele, noi stessi ce ne facciamo
carico molte volte,
spesso di segnalare situazioni veramente indecorose in un momento come questo, e il sindaco avrebbe fatto pelo contro pelo a un paio di dirigenti, ti risulta?
Sì, ai dirigenti di De Vita, che è la società che ha in appalto la gestione dei rifiuti. La situazione della città è quella che è. Le elezioni a Cagliari hanno tutta l'area di essere state vinte sulla gestione dei rifiuti, ultracontestata quella di Zedda.
Sì.
Basta andare in giro, magari non nell'immediate vicinanze di Piazza Iene, ma basta spostarsi un pochettino e la raccolta. Non è proprio brillante il sistema di raccolta, si è negato fino all'altro giorno. Evidentemente questo scontro che c'è stato ieri in comune certifica che anche nella sala di comando si è raggiunta una consapevolezza che finora si è negata, almeno nelle dichiarazioni di stampa, perché noi la settimana scorsa abbiamo intervistato l'assessore Guarracino, che ha detto che le discariche erano ridotte del 50%, che le tonnellate erano enormemente ridotte.
Sì, ma non sono i macro dati, è lo sguardo sulla città.
È quello che si vede.
Noi abbiamo segnalato il fatto che c'è un cronico ritardo nel ritiro dei mastelli, per esempio nelle zone commerciali, nelle zone dove c'è vita notturna, molti locali, e questi cassonetti vengono lasciati lì perché non vengono ritirati e diventano di fatto delle discariche a cielo aperto, perché,
cioè, la gente si avvicina e continua a buttare roba.
I furbetti del sacchetto buttano la roba, si crea la pozzanghera di liquami, questi cassonetti spesso sono rotti, filati e esce fuori di tutto. Non ho mai visto una macchina passare con l'idropulitrice a dare una pulita ai marciapiedi alle strade. La città è veramente sporca.
Le strade, guarda, ti dico, Biamanno la puliscono regolarmente, però solo quella. Noi abbiamo ancora i cartelli di divieto di sosta per la pulizia delle strade, che è stato disattivata con la prima ondata del Covid e non è mai ripresa.
Però in questo caso la notizia vera, appunto, quello che dicevamo prima, è la presa dato dell'amministrazione, in particolar modo di Truzzu, sì, che è la città è sporca, perché sino ad avanti ieri loro non lo ammettevano questo.
Sì.
E quindi bisognerà capire in che cosa si può tramutare questa presa di coscienza.
Credo che la consapevolezza ci fosse anche prima, a meno che non fosse una giunta dell'istituto Cecchi. Però
pubblicamente,
ora pubblicamente... c'è l'azione vibrante conseguente.
Perché pubblicamente non l'avevano mai ammesso.
Anche
ovviamente.
Perché voglio dire, negli ultimi giorni Truzzo ha portato a casa due buone operazioni sul piano dell'immagine della città, no? Una è l'annuncio e poi l'incontro ieri anche con Stefano Boeri della nuova porta della città, perché Piazza Matteotti di fatto questo è la porta della città, è fronte comune affidata a una grande archistar, un architetto molto importante. Contemporaneamente ce lo metterei come allegato, c'è la conferma di Luna Rossa che sceglie Cagliari per altri 4 anni come sua sede, quindi grande visibilità internazionale, il porto di Cagliari così importante. E poi c'è stata l'inaugurazione del SICO, della passeggiata di Suzuku, che comunque è un bel tassello anche quello dal punto di vista della PIL turistico della città. Ecco, questo però contrasta con una città zozza, proprio zozza zozza, e quindi penso che insomma il sindaco abbia giustamente richiamato all'ordine chi di dovere,
oltre che giustamente finalmente ecco,
sì. Sì, allora se vogliamo parliamo di Boeri, della passeggiata che peraltro è dell'autorità portuale,
sì.
Allora andrei a monitorare un po' l'andamento del cantiere della metro leggera, perché non vedo operai, fiere di operai al lavoro.
Un cantiere virtuale, l'abbiamo detto.
Esatto, un po'.
Un quartiere che crea un disagio analogico, però è un quartiere molto digitale, molto virtuale,
molto
fatto in rendering.
Sì, uno,
quelle scenari in
uno
rendering,
ogni tanto.
Con i finti operai.
Oppure fermi, messi lì ma fermi.
Sono delle sagome, non sono operai. Va bene, Chicco, è stato un piacere anche oggi chiacchierare con te, lo faremo sicuramente alla ripresa. Buone vacanze.
Buona estate.
A voi e a tutti quelli che ci ascoltano, e spero che la prossima telefonata sia su un'altra
la
chiacchierata sia su un altro tema.
Ci auguriamo tutti.
Ci auguriamo tutti. In bocca al lupo, buon'estate. Ciao, grazie mille.
Buona.